Terzo tempo.
Luca Marelli, che ritroviamo con grande piacere. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Per parlare dell'apertura della FIGC nei confronti della chiamata, del challenge e nel VAR. Ancora una volta l'Italia, il nostro campionato, cerca una soluzione pioneristica nei confronti del nuovo e le chiedo se effettivamente quello che funziona bene in altri sport, il challenge nel tennis ma non solo, il football americano, può essere applicato anche con la stessa risultante nel nostro sport, nel calcio.
Non lo so, è tutto da vedere perché chiaramente non è stato mai provato, perciò aspetteremo la sperimentazione per capire. Io sono favorevolissimo da
favorevole.
Sempre, fin dal primo minuto, dal primo istante, perché la tecnologia deve essere a disposizione non soltanto degli arbitri ma anche del calcio stesso, perciò per essere a disposizione del calcio in generale deve essere a disposizione dell'arbitro e delle società, chiaramente, sempre lasciando naturalmente l'ultima scelta all'arbitro, anche perché non ci sarebbe altra soluzione. La realtà è che questo comunicato in questo momento storico non è che abbia quel grandissimo senso, perché per arrivare all'introduzione di una innovazione come il challenge ci vuole tempo. Non si può pensare che a esattamente 15 giorni, cioè il 29 di febbraio, dall'incontro dell'IFAB che deciderà sulle novità per la prossima stagione, si possa pensare che venga introdotto il challenge, che non è semplicemente introduciamo il challenge. Ci sono anche un sacco di problematiche che vengono collegate all'utilizzo del challenge. In realtà l'IFAB non ce l'ha in programma, non è stato neanche aperto un panel, cioè una di quelle riunioni tra esperti per approfondire e sviluppare un tema. Non capisco onestamente a che cosa si riferisca il comunicato della FIGC. A me sembra tanto un contentino per chi si è lamentato nelle ultime settimane. Non faccio nomi, non faccio riferimenti, ma tanto si sa a chi siamo riferiti. Non credo, diciamo che le possibilità che per l'anno prossimo, per quest'anno siano naturalmente zero perché le regole non possono essere cambiate in corsa. Per quanto riguarda l'anno prossimo, secondo me siamo intorno all'1% che il challenge possa essere. Sì, ma non c'è niente, l'IFAB non lavora a caso. Pensate soltanto al protocollo del VAR. Noi sappiamo che nel 2016, il primo di marzo del 2016, l'IFAB uscì con questa novità chiedendo a alcune federazioni di rendersi disponibili per sperimentare il protocollo del VAR. Ma non è che il protocollo VAR l'ha scritto tra il 28 di febbraio del 2016, cioè tra il 29 febbraio del 2016 e l'1 marzo. Cioè, abbiamo cominciato i lavori nel 2014 con panel, con tanti lavori settoriali per riuscire ad arrivare a un protocollo che fosse comunque una bozza quasi definitiva, tanto è vero che adesso è stato modificato in alcune parti, da chiaro al volo a chiaro evidente errore, per esempio, ma sono 2 anni che ci lavoravano. E per introdurre il challenge non è così banale, perché dobbiamo pensare anche ai casi sui quali si può intervenire, le modalità di intervento, i tempi di attesa per l'intervento del challenge, come chiederlo, cioè ci sono tanti elementi che andranno valutati. Al limite la richiesta dell'AIA, della FIGC, potrà essere un impulso all'IFAB ad aprire qualche panel per poter studiare la possibilità introdurre challenge tra qualche stagione. A mio parere è un'evoluzione naturale, però prima della stagione 22-23 secondo me è difficile vederlo.
Ecco, seguendo il suo discorso, Marelli, ha parlato di difficoltà, quindi tempi tecnici, fisiologici per capire quale possa essere l'applicazione di questa novità. Si parla di 3 chiamate del cosiddetto on-field review, ha parlato insomma aspetti da collaudare. Quali potrebbero essere le difficoltà più grandi, semplicemente, anche nell'immaginare questa applicazione?
Ma la più semplice è quella, la più semplice, in realtà la più semplice da immaginare e la più difficile da risolvere è quella relativa al metodo di chiamata.
Come si chiama?
Poniamo un esempio.
Per l'alzata di mano, no?
Sì. Meglio
di
no.
No, ma il fallo di mano è un'altra questione.
Il fallo di mano
lo lasciamo perdere perché tanto
scherzando,
è una causa persa.
No, ma quello è un
tipo lascia raddoppia con il pulsantone.
Sì, anche su quello sarebbe da fare un bel discorso, sul tocco di mano, sul tocchi di mano. Comunque, in ogni caso, poniamo che una squadra che attacca abbia da recriminare su un presunto calcio di rigore. Il pallone finisce oltre la linea di fondo, il portiere di casa, aiutato da un raccattapalle solerte, rimette il gioco, in gioco velocemente il pallone. In quel momento si perde la possibilità di chiamare il challenge, perché l'azione è già ricominciata. Che si fa? Poniamo l'esempio inverso. La squadra attaccante, dopo aver reclamato un calcio di rigore, conquista un calcio d'angolo. Per consentire agli addetti della propria società di rivedere l'episodio, ritardano di 35-40 secondi la battuta del calcio d'angolo. E pensiamo a questo per 10 volte in una partita, 20 volte in una partita. Cioè la partita diventa lunga, ore, prima di tutto, farraginosa, e perciò bisogna porre delle regole. Cioè non è così semplice introdurre. Poi che cosa c'è in cambio di un challenge? Perché senso dice semplicemente un challenge, così negli ultimi minuti può essere un'arma tattica, ed è esattamente certo. Il motivo per cui l'IFAB ha bocciato la proposta nel 2013. C'è scritto nel protocollo, pagina 10, che ha interpellato allenatori, dirigenti e calciatori che hanno espresso sensazioni negative perché hanno ritenuto che un challenge in società avrebbe potuto essere utilizzato come arma tattica negli ultimi minuti. Pensate a una squadra che sta vincendo 1-0 e che per spezzare il ritmo degli avversari chiami un challenge a caso.
A caso.
Che bisogna individuare un costo per il challenge. Cioè, se è infondato, perdere per esempio una sostituzione, un esempio mio, come succede all'NFL, che se si perde il challenge si perde un time out, che i time out nel football americano hanno un valore importantissimo a livello tattico.
Ecco, detto che le faccio una domanda che ci arriva direttamente da Los Angeles, da Matteo, che le chiede: potete cortesemente chiedere a Marelli se riaprirà il blog? È un peccato che per pochi imbecilli molti debbano rinunciare alla sua penna.
Giusto, sottoscrivo.
Allora, il problema non sono pochi imbecilli.
Sono tanti, appunto, bravo.
Sulla riapertura, ovviamente.
Sì, no, il problema è che capisco perfettamente tante persone che mi seguivano, che mi seguono, e ringrazio tutti di qualunque fede. Ci sono tante persone di tante tifoserie che mi seguono con affetto, questo ringrazio. Il problema è che se fino a quando sono insulti non va bene, ma si sopportano, si blocca e finita. Quando cominciano le minacce, allora cominci a farsi un paio di domande, perché bisogna chiedersi anche se ne vale la pena. Quando poi si arriva alle diffamazioni vere e proprie, per esempio quella che è successa la settimana scorsa, nella quale è stato lanciato una sorta di hashtag col quale si sosteneva che non fossi neanche laureato, non soltanto non fossi avvocato, ma non fossi laureato, e a quel punto se una passione entra nella vita privata e professionale bisogna fermarsi un attimo e riflettere, perché non posso pensare di mandare a ramengo 25 anni di attività. Mi sono laureato in fretta, ho sostenuto l'esame a Milano, tutto nei tempi, poi dopo per una passione devo penalizzare la mia professione, ma anche no. Adesso vediamo un attimo che cosa fare, perché so che, mi dispiace anche a me averlo chiuso, però la situazione era diventata insostenibile oggettivamente.
Un po' come challenge, va calibrato, non l'ho ripensato.
No, ma guarda, vi faccio soltanto un esempio. Oggi io, sapete che sono sotto contratto, ho un contratto di cui vado firma con Radio 24, certo. Mi spiace che è la vostra concorrenza, però devo dire.
No, ma non è modo di dire, nel senso che sono...
Sentiamo molti colleghi anche di Radio 24.
E se guardate sulla timeline della trasmissione di oggi, basta leggere i commenti e vi rendete conto del motivo per cui, sinceramente, non ne vale la pena.
Come diceva Allegri, i social non sono per tutti, questa è la regola, che secondo me andrebbe un po' messa in Italia in generale. Però
i social non dovrebbero essere per tutti.
In quel senso lì, sì.
Soprattutto Twitter, bisogna essere onesti, bisognerebbe introdurre qualche meccanismo di ingresso, non dico un esame del quoziente intellettivo, però...
No, responsabilità penale.
No, l'individuabilità dell'account. Almeno questo, perché altrimenti diventa impossibile. Qualche querela è partita, non posso negarlo, perché dovevo farla partire qualche querela.
Poi da avvocato, giustamente.
Mi spiace, perché poi spesso questi leoni da tastiere, voi li conoscete anche voi, sono persone che passano la vita sui social perché non hanno nient'altro da fare, né un lavoro, né una vita sociale. È così, la verità purtroppo è questa. E mi spiace poi dover incontrare e capire che si tratta di persone... che hanno dei problemi. Poi dopo la fine però bisogna anche dare una scossa, perché altrimenti se si consente sempre tutto, alla fine a fare le spese sono soltanto quelli che cercano di fare qualcosa. Io sto cercando di fare qualcosa, però nei limiti. Cioè, se questa fosse la mia attività avrebbe un senso. Essendo una passione, no.
Perfettamente.
Per restare ottimisti, però c'è anche tanta gente che apprezza il suo lavoro, certo, anche attraverso i nostri canali. Gigi.
Sì, no, l'ultima, a questo punto solo più una battuta sui falli di mano, perché sennò facciamo un'altra puntata e non è il caso. Ma io chiedo se non sarebbe il caso di rendere il calcio quel gioco semplice che è sempre stato, anche nel regolamento. Cioè, a un certo punto, fallo di mano, e una volta era volontario rigore, involontario fallo a due, poi questa cosa è sparita, leggi il regolamento, non capisci neanche bene tutte le dinamiche, uno deve essere laureato per capire quello che c'è scritto, e semplicità anche nell'uso del VAR, cioè nel VAR si usa in questo, punto, fine.
Uomo vitruviano.
No, è stato cose semplici, come diceva sempre Allegri, citiamo spesso Allegri.
Allora, la questione non è così, è molto complicata, ma non perché il regolamento sia cambiato, il regolamento di quando arbitravo io, cioè stiamo parlando del paleolitico, sui tocchi di mano era esattamente identico a quello di oggi. Sorpresi? Non dovete sorprendere, perché è così. Sui falli di mano è sempre stato così, sono sempre state le stesse regole, hanno cambiato la dizione e nell'immaginario collettivo si è pensato che è cambiato tutto. Volontario e involontario sono concetti che sono superati ormai da 15 anni, semplicemente quest'anno sono stati recepiti nel regolamento e si parla di punibile o non punibile. La questione dell'uomo vitruviano secondo me è stato uno scivolone di Rizzoli, perché non è stato compreso, non è stato capito quello che voleva dire ed è stato un po' strumentalizzato, e forse avrebbe fatto meglio a utilizzare terminologie un pochino di terra a terra. Stiamo parlando di fisica teorica oggettivamente, nemmeno io sto parlando di fisica teorica. Ed è stato poco capito. Non è facile il regolamento, sono consapevole, però dobbiamo pensare anche a questo. Il regolamento è diventato più difficile non perché è stato cambiato, ma perché ha cambiato il gioco. Fino a 20 anni fa i ritmi di gioco erano molto più bassi. È ovvio che nella velocità è più semplice cadere negli errori. Faccio un esempio: se vediamo una gara di go-kart, è difficile vedere un go-kart che voli, si schianti e si distrugga contro una barriera. Se invece una macchina di Formula 1 che va a 300 all'ora si schianta contro un guardrail e si disintegra, perché sono velocità differenti. È ovvio che se cambiano le velocità cambia anche la capacità di poter individuare un contatto. I falli di mano ce ne sono così tanti perché? Perché molto spesso sono palloni totalmente inattesi, che derivano da tiri forti, da cross improvvisi, da cambi di fronte, ciò che non succedeva 20 anni fa, perché una volta per passare dal lato destro al lato sinistro ci volevano 4 passaggi, adesso i giocatori lo fanno un passaggio unico e poi ci si ritrova con difensori che devono rincorrere e spesso nella rincorsa, lanciandosi in taker, trovano con le braccia larghe in posizione naturale e diventa difficile, chiaramente, cioè è proprio una dinamica di gioco. Quando Rizzoli parla di valutare la dinamica complessiva, si riferisce proprio a questo, cioè non focalizzarsi sul punto finale, ma di vedere tutto. Ed è il motivo per cui, questo ve lo lancio io come spunto, ed è il motivo per cui il rigore di Cagliari-Brescia è completamente diverso da quello di ieri sera.
In cosa? Nella dinamica?
Tutto. Nella dinamica, posizione del difensore. Della dinamica e l'attitudine del difendente. Cioè Cerri, il pallone, l'avversario non li guarda proprio, scusate, l'avversario non lo guarda proprio mai, salta fuori tempo. L'altro fa qualcosa di differente.
Ci si frappone senza dubbio alla rovesciata di
Ronaldo. Allora, se quello di Cagliari Brescia è no, secco, non c'è mai rigore. Quello di ieri sera non è rigore, per me è più no che sì, ma è diverso. Cioè, quello che voglio dire è che non è che vi sto dicendo quello che penso in realtà del rigore, ma semplicemente sto dicendo che sono due episodi che possono sembrare identici, ma che in realtà sono molto differenti. E il problema è che tutto viene messo assieme, cioè si fa una grandissima confusione. Mi chiedono per quale motivo il rigore di ieri sera sì e quello di De Vrij no. Ma cosa c'entrano? Non hanno niente in comune, niente, nulla, se non il tocco di mano. Lasciamo perdere questioni tipo ha toccato sul dorso, sul pano, che non c'entra assolutamente nulla, ma sono episodi diversi. Il problema è che si vengono paragonate sempre questioni che non c'entrano niente l'uno con l'altro. quando io faccio sempre un esempio: se un giorno da io diventassi completamente pazzo e decidessi di scrivere un libro con tutte le possibili circostanze che possono creare un campo di calcio, io scriverei un libro di 4.000 pagine, parecchio noioso anche.
La Divina
Commedia. Mancherebbero 2.000 di pagine. Se poi decidessi di aggiornarlo e decidessi, ma sì, lo porto a 10.000 pagine, mancherebbero sempre 2.000 pagine. Perché non esistono episodi identici, esistono al limite episodi simili. Quello di Cagliari-Brescia è simile a quello di ieri, ma è diverso per tanti motivi.
E l'abbiamo fatta scivolare nel commento, nonostante avessimo promesso di non farlo. Grazie, quindi, in maniera anche più robusta per questa parte dedicata soprattutto alla sfida di ieri e soprattutto per la spiegazione in merito all'introduzione possibile, eventuale, del challenge nel calcio. Grazie davvero, Luca Marelli. A risentirci e buon pomeriggio.
Terzo tempo.